domanda non mi consenta di mettere un pochino di pepe, di fare una domanda lievemente provocatoria, sì, a partire dal titolo appunto del suo testo, del testo che stiamo analizzando stamattina, che come diceva lei gli è stato un po' imposto, credo, dalla casa editrice.
Ah, il titolo.
Il titolo, certo. Sì. Ecco, io provocatoriamente aggiungerei troppi diritti a troppi diritti sulla carta, cioè troppi diritti sulla carta, e cerco di declinare meglio la mia domanda, che in questo senso cerco di formularle in maniera un pochino provocatoria. Lei ha citato nella sua discussione di stamane, ha fatto alcuni esempi sul fatto che ci siano appunto troppi diritti, a quanto meno in Italia, io credo, a fronte di una mancanza di doveri. Portando ad esempio alcune questioni che a mio parere sono molto particolari, si direbbe sono questioni che hanno a che vedere anche con la coscienza individuale, sono un particolare ambito dei diritti. Si parlava questa mattina di eugenetica, di utero in affitto, ma se stiamo ai diritti fondamentali, cioè a quelli della Carta Costituzionale, prendiamo l'articolo 1, come facciamo a dire che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro quando abbiamo in sede stabile la disoccupazione generale del 10% e giovanile del 30%? Vogliamo andare avanti su questa strada? C'è effettivamente un diritto alla salute anche nella virtuosa e eccellente Lombardia, quando per fare un esame sappiamo bene che le liste d'attesa sono lunghissime, e per ovviare a questo fatto solo quelli che, diciamo, hanno più capienza economica riescono a ottenere una prestazione in tempi più ragionevoli. Potremmo fare questo ragionamento anche per il diritto allo studio, per altre cose, per quello che io dico, tanti diritti sulla carta forse, e allora inviterei, diciamo, a una riflessione sua su questo tema, anche perché io credo che i diritti vadano anche contestualizzati. Lei diceva, bene, noi critichiamo molto il nostro modello di sviluppo, il nostro stato liberale capitalista, però in fondo, insomma, un po' di persone sono uscite dalla povertà, stiamo un po' meglio, sicuramente meglio di come siamo usciti dal secondo conflitto mondiale, poi datelo dire in Corea queste cose che magari hanno un'opinione diversa. Certo, però parlare di lavoro in Italia con le regole italiane ha un senso, parlare di lavoro, di altre questioni, di altri diritti in altri contesti ne ha un altro, perciò ecco, io credo che queste cose debbano essere relativizzate al contesto in cui ciascuno di noi si trova ad operare. Per quello che le dico e formulo questa domanda, troppi diritti sulla carta o invece dobbiamo pensare che questa sia solo una battuta, diciamo, del sottoscritto? No, la ringrazio.
È chiaro che troppi diritti sulla carta è vero quello che lei dice, è evidente che quando i diritti diventano troppi poi spesso non sono mantenibili. Però ecco, con riferimento al diritto al lavoro, il diritto al lavoro, anche qui dobbiamo avere una cultura della responsabilità, perché il diritto al lavoro nell'articolo 4 è anche dovere al lavoro, e noi non possiamo considerare il diritto al lavoro come un diritto assoluto, perché ce lo possiamo raccontare, ma se il lavoro lo dobbiamo costruire, se non c'è il lavoro, il diritto al lavoro viene meno. E allora come si fa il diritto al lavoro? Cioè, come si garantisce l'effettività del diritto al lavoro? E si garantisce con lo sviluppo. E quindi noi dobbiamo interrogarci, da qui andiamo su un terreno di politica economica, per esempio se il diritto al lavoro, un paese come l'Italia, che ha la disoccupazione che ha detto lei, ma soprattutto che ha non solo la disoccupazione, il livello di occupati che è bassissimo, cioè il livello di produttività che è bassissimo, perché le donne sono completamente fuori, soprattutto nel mezzogiorno, del mercato del lavoro, no? E i giovani, c'è una frattura generazionale che è unica, perché il 32-33% di disoccupazione giovanile e il 17% di media nazionale fa un indice di 22 punti fra media nazionale e giovani, che non esiste in nessun altro paese europeo, e che segna la frattura fra le generazioni, la condizione dei figli e la condizione dei padri. Quindi è chiaro, è vero quello che dice lei. Lo dobbiamo garantire, certo, non con il reddito di cittadinanza. Però capisce che se uno invoca diritti, io quando ho detto queste cose, un giorno ho preso il telefonino e mi hanno riempito di contumelie, perché c'era un signor anziano del sud Italia che mi ha detto: ma come, io che guadagno 400 euro, ho 71 anni, lei mi vuole negare il diritto di cittadinanza, io ti voglio negare il reddito di cittadinanza, sì, io te lo voglio negare, non perché tu non ne abbia diritto, perché tu hai diritto, ma pure quelli che vanno in pensione con la legge Fornero hanno diritto. Dice: ma come, io ho lavorato 39 anni, ho 62 anni e non ho il diritto ad andare in pensione? In via di principio hai diritto, però il punto è questo diritto è sostenibile? E l'esercizio di questo diritto poi garantisce altri diritti, oppure il prezzo che paghiamo alla sostenibilità di questo diritto ne compromette degli altri? Perché poi i soldi sono una risorsa limitata. Allora, se tu prendi una manovra di 40 miliardi, 36 miliardi, in deficit, quindi scaricata sulle generazioni future, che imporrà adesso le clausole di salvaguardia, l'aumento dell'IVA, e la utilizzi per dare sussidi, tu garantisci i diritti. Dici: ma io ho garantito diritti, il diritto dei 62 anni di andare in pensione e il diritto dei poveri del Mezzogiorno d'Italia. Ma questi diritti attivano sviluppo? No. E chi li paga questi diritti? Chi verrà dopo? Allora, il reddito di cittadinanza è una vergogna, perché è una vergogna. E non la Democrazia Cristiana, è comprare il consenso elettorale, e allo stesso modo anche la modifica della legge Fornero, di cui non c'è necessità, perché questo è un paese che va in pensione in media a 59 anni e 8 mesi, non è un paese che va in media, è vero che c'è qualcuno che va a 67, ma la media è 59 anni e 8 mesi. Dice: ma io a 62 ho diritto, sono stanco, è vero, ma io posso garantire ai giovani che verranno dopo le stesse condizioni? No. E allora noi dobbiamo renderci conto che siamo un paese che si è indebitato più di quello che avrebbe dovuto e che c'è una generazione che ha preso di più. Ci troviamo a dover dire a quelli che arrivano adesso: ragazzi, voi dovete lavorare per voi siete una generazione che deve lavorare per il futuro, perché a voi non vi possiamo dare quello che è stato dato agli altri. E quelli si arrabbiano, dicono: ma perché proprio a noi? Il discorso che facevo prima. Però per garantire i diritti bisogna investire, che il diritto al lavoro non è un diritto assoluto, e non è il diritto all'integrità fisica come il diritto alla vita, il diritto alla libertà sessuale, il diritto alla manifestazione del pensiero. No, il diritto al lavoro è un diritto che dipende dalle congiunture. Quindi noi per garantirlo dovremmo fare una politica completamente diversa, dovremmo fare infrastrutturazione, riduzione del fiscale sul lavoro, ricerca e formazione, sburocratizzazione, efficienza della giustizia civile. Queste sono le cose che avremmo dovuto fare, separazione dei poteri per esempio, no? Sono tutte cose che però purtroppo la politica, diciamo, populista, ma anche chi è venuto prima, perché anche la politica che ha fatto il PD negli ultimi 7 anni è stata una politica sbagliata, perché ha fatto una politica di sussidi, così come il reddito di cittadinanza non serve a niente, ma anche gli 80 euro di Renzi sono stati uno sperpero di soldi, sperpero. Anche lì ha garantito un diritto. Ma che cosa hanno dato gli 80 euro di Renzi? Nulla, è chiaro. E le politiche distributive del PD con i prestiti alle imprese, il bonus lavoro non serve a niente, il bonus lavoro è una logica distributiva, non produce, perché quando finisce il bonus lavoro l'impresa licenzia, non serve a niente. Quindi occorre creare delle condizioni stabili, produttive, che purtroppo le politiche precedenti non hanno creato. Allo stesso modo anche Berlusconi ha fallito, perché la rivoluzione liberale di Berlusconi sulla carta, poi Berlusconi ha fatto una politica non liberale, lui dice perché non gliel'hanno consentito, comunque ormai è storia, resta il fatto che non si sono attivati quei cambiamenti, cioè il Jobs Act, che io considero una riforma giusta, ancorché improduttiva di effetti in un sistema, in un paese che si trova nelle condizioni, andava fatto come l'hanno fatto negli altri paesi. Negli altri paesi il Jobs Act ce l'hanno dalla fine degli anni 90 e noi l'abbiamo fatto nel 2016 in preda ai conflitti, poi ce lo siamo in parte rimangiato. Quindi noi paghiamo questo prezzo complessivamente e oggi invochiamo i diritti. Hanno tutti ragione, però bisogna avere consapevolezza che allo stato attuale, con le risorse disponibili, noi dovremmo vivere 7, 8, 10 anni di lacrime e sangue per rimettere l'Italia in asse. Nessuno lo vuole fare, non lo vuole fare la politica, non lo vuole fare giustamente il cittadino. Questa è la realtà.
Buongiorno.
Mi scusi, perché bisognerebbe dire: facciamo un investimento sull'Italia del futuro. Guardate, in 25 anni siamo cresciuti sempre un punto meno degli altri, quindi presto saremo più poveri degli altri. Investiamo 10 anni per tornare in asse, no? Recuperiamo la base produttiva, fermiamo il capitale umano, perché oggi tutti i giovani del Mezzogiorno se ne vanno al nord e quelli del nord se ne vanno all'estero. Io ho i miei figli all'estero, non li ho mandati io, se ne sono andati loro. Tutti i figli della classe dirigente del Mezzogiorno vanno all'estero, vanno a studiare all'università all'estero. Il gap nord-sud si è ridotto in una maniera drammatica. E che senso ha fare l'autonomia differenziata che la Lega vuole? Che è giusta e legittima, ma che nelle condizioni date, fatta come contrattazione fra le regioni forti e il governo centrale, getterà il Mezzogiorno ancora di più a diventare una zavorra. Il rapporto padri-figli è completamente squilibrato, dobbiamo riavvicinare la condizione dei figli alla condizione dei padri. Se guardiamo i parametri del rapporto padri-figli, Italia e il resto d'Europa è un unico, cioè non esiste. Allora, per fare questo occorre una politica contraria a quella fatta negli ultimi 15-20 anni, che i populisti stanno continuando, perché questo è il punto: c'è una totale linea di continuità tra, anzi, loro hanno estremizzato i vizi delle politiche precedenti.